credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronolone presenta Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone ad una nuova puntata di Maestri al lavoro. Oggi parliamo di teatro, cominciamo la nostra puntata parlando di teatro e la nostra ospite è Claudia Coll, che è qui con noi in studio. Buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Che è la direttrice artistica della Star Rose Academy. E quindi intanto, prima di parlare appunto proprio dell'attività di questa scuola, vorrei domandarle chi sono stati i suoi maestri.
Allora, innanzitutto gli attori con i quali ho lavorato nei film e in teatro, e penso a Nino Manfredi, ad Anna Proclemer e a tanti altri attori, Antonio Banderas, dai quali ho, tra virgolette, imparato guardando come lavoravano. E poi ho studiato con una insegnante molto brava che viene dall'Accademia di arte drammatica, ha studiato con Costa, quindi è un'attrice, proprio attrice nel vero senso della parola, Rita Di Lernia, che è presente nella nostra accademia. Io l'ho voluta con me perché conosco come insegna, e questo è importante, no? Fidarsi anche dei docenti che insegnano nella propria accademia. E poi ho studiato con gli americani tanto tempo, con la scuola dell'Acto Studio, con Susan Strasberg all'inizio, la figlia degli Strasberg, uno dei fondatori dell'Acto Studio, con Geraldine Baron, che adesso è in cielo, anche lei, tutte e due sono andate in cielo, e mi hanno insegnato lo stile americano della recitazione, nel quale si svelava una mia ricerca anche di vita, di senso di vita, perché io mi accorgevo che quando lavoravo trovavo un senso alla mia vita. Quando interpretavo un personaggio dentro un copione, io mi sentivo libera di vivere, perché sapevo come iniziava, come finiva, e allora dentro questo copione io cercavo di essere il più possibile me stessa, anche attraverso il filtro di una storia. E nella tecnica americana si sostituiscono le parole del film, diciamo dell'attore, quelle che deve pronunciare l'attore, con parole del proprio vissuto, così che anziché recitare si interpreta, si dona il proprio cuore al personaggio e si vive quell'attimo presente. Quindi ho iniziato a lavorare con il metodo americano perché lo sentivo più vicino a me stesso, mi dava la possibilità di assaporare la vita. Ma andando avanti poi con la mia esperienza umana e spirituale, soprattutto, ho compreso che la vita va vissuta in pienezza al di là del proprio mestiere. E che però l'artista porta nel proprio mestiere il proprio vissuto, e quindi di conseguenza una trasformazione che è avvenuta nella mia vita io oggi la rifletto anche nel mio mestiere, nel mio lavoro. La ricerca di verità che c'era in me, in questo voler essere a tutti i costi vera quando interpretavo un personaggio, in realtà era una ricerca più profonda. E oggi che ho incontrato Gesù, che ha dato senso alla mia vita, capisco quanto sia importante essere autentici nella vita per poterlo poi essere nel proprio mestiere in pienezza, altrimenti c'è una schizofrenia, no? Una falsità nella vita e poi una ricerca di verità che non potrà mai essere profonda,
certo.
Perché non c'è, certo. C'è nel proprio cuore.
Una cosa che ho sentito spesso dire durante questa, appunto, durante questi programmi, queste interviste, è che spesso i maestri che appunto sono al lavoro stanno trasmettendo qualche cosa che loro stessi hanno ricevuto. Per questo appunto le domandavo chi erano stati i suoi maestri. Come si è tradotta poi appunto questa attività non soltanto nel suo lavoro d'attrice, ma poi in questo lavoro invece di insegnante, quindi nel lavoro dell'Accademia?
Sì, l'Accademia è un dono di Dio, perché è fondata sulla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II, e quando io avevo cominciato i primi passi nel cammino di ritorno alla Chiesa, mi ricordo che mi regalarono, un sacerdote mi regalò la lettera agli artisti di Giovanni Paolo, facendomi un invito, no, ad accogliere questo messaggio di Giovanni Paolo. E io lessi tutta ad un fiato la lettera, ma mi sembrava una bellissima profezia, ma non possibile in un mondo dello spettacolo così chiuso alla luce. E invece, a distanza di tempo, sono passati circa 9 anni da quella volta che mi fu regalata la lettera, ecco, è nata questa accademia fondata dalle suore orsoline della Sacra Famiglia, ma gestita da docenti laici, quindi fondata proprio su questa lettera. E Giovanni Paolo invita alla responsabilità l'artista, sapere che l'artista ha un ruolo nella società, è quello di illuminare anche l'umanità intera con la propria arte, che deve essere un'arte che dona speranza, che dona gioia, e quindi parla di verità, che sono temi per me cari, fondamentali nell'arte, cioè la verità, la gioia, la speranza, e anche parla dello spirito, l'artista diciamo per eccellenza, che è lo Spirito Santo. Allora, in questa mia esperienza di conversione, di vita, io ho incontrato la potenza dello Spirito di Dio, che mi ha rinnovata interiormente e che mi guida oggi. E questa esperienza è l'esperienza che io dono all'interno della Star Rosa Academy, cioè la relazione con Dio, quindi la preghiera come capacità di entrare in relazione con Dio e di chiedere appunto l'ispirazione da Dio, quei momenti di grazia che rendono poi speciale l'interpretazione. E questo è un po' diciamo il motivo per cui io mi sento diciamo come direttrice artistica di questa accademia, che è comunque un dono, ripeto, perché non avrei mai immaginato di arrivare a lavorare così. E l'altra cosa che ci tengo a dire è che quando io cominciai a guadagnare i primi soldi e quindi a impiegarli nello studio, il mio studio era uno studio completo, cioè io non studiavo solo recitazione, studiavo anche canto, studiavo anche danza. E per me era fondamentale quindi conoscere il proprio strumento attraverso anche l'emissione della voce nel canto, attraverso la libertà del movimento appunto con la danza, per avere una presenza scenica diversa. Io mi ricordo che i primi tempi che ero in teatro e lavoravo, avevo in fondo alla sala due amici ballerini, una coreografa alla Scala di Milano che aveva studiato al Bolshoi, che mi segnava tutto quello che non funzionava quando io recitavo sul palco, come proprio come postura, come modo di muovermi, come spazialità, perché poi quando si sta sul palcoscenico bisogna arrivare all'ultima fila, quindi ogni gesto deve avere una sua ampiezza tale da poter essere visto da tutti. E quindi questa esperienza oggi è l'esperienza della Star Rosa Academy, nel senso che i ragazzi studiano canto con 3 insegnanti, quindi diciamo anche con 3 stili diversi, tra cui anche il musical, con una docente italo-americana, quindi studiano molto anche in inglese, i canti in inglese, infatti nella scuola c'è lo studio anche dell'inglese. E poi c'è la danza con 3 docenti molto diversi fra di loro, danza classica con Alexandre Stepkin, che viene dal Bolshoi, è aperto anche a Parigi una scuola Béjart, quindi molto preparato. Io mi trovo benissimo a lavorare con lui anche quando monto lo spettacolo, perché appunto, come dicevo, hanno una visione dello spazio diversa. E poi Mauro Mosconi, che è un docente di danza moderna, coreografo televisivo, e poi Theodor Reiler, con una sensibilità molto particolare, che insegna danza contemporanea, è uno svizzero. E poi c'è storia del teatro e dello spettacolo. Musica, perché i ragazzi, siccome molti hanno il talento del canto, cominciano anche a comporre, e quindi è importante che conoscano la musica, un minimo devono, certo. Devono conoscerla, ed è bellissimo vedere come il talento si muove attraverso queste varie stimolazioni. Cioè, ragazzi che sono entrati con la specializzazione per la recitazione, cioè volevano studiare soprattutto per diventare attori, che hanno composto canzoni.
E scoprono di avere magari un talento che non sapevano nemmeno d'avere.
Sì,
certo. Una parola che è ritornata abbastanza spesso nella nostra conversazione è la parola verità, che può sembrare a prima vista, soprattutto per chi non è particolarmente addentro proprio al mondo del teatro, quasi una contraddizione con la recitazione, che uno può pensare sia soprattutto finzione. Invece, intanto, lei diceva, partiva da una ricerca di verità, e poi probabilmente la verità è proprio il fine ultimo da ricercare, no? per l'attore.
Sì, è il fine ultimo, e verità va a braccetto con umanità. Cioè, io posso arrivare al cuore dello spettatore se sono fortemente autentico in quel momento, e se parlo quindi con il cuore al cuore dello spettatore, quindi è ricchezza di umanità.
E volevo anche domandarle adesso invece qualche cosa più specifica riguardo alla scuola. Chi appunto avesse desiderio di conoscere meglio la Star Rose Academy, come può fare, come può incontrarvi?
Sì, si può andare sul sito della Star Rose, www.starroseacademy.com, oppure posso lasciare il numero infoline 06 87 17 94 89. I ragazzi vengono da tutte le parti d'Italia e fanno delle audizioni che non sono dei veri e propri esami, ma sono dei test attitudinali, nel senso che noi non pretendiamo la tecnica da parte del ragazzo, ma cerchiamo di capire se ha le potenzialità per studiare con noi.
Anzi, alle volte un materiale grezzo, pulito, è forse
meglio,
preferibile.
Certo, è meglio, perché a volte sono viziati invece da cattivi insegnanti, e quindi è più difficile poi rompere una struttura, no, mal costruita.
Benissimo. Io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Buon lavoro, buon insegnamento, perché poi veramente le due cose vanno di pari passo, no? E insegnando si impara.
Certo.
Grazie allora a Claudia Colle, direttrice artistica della Star Rose Academy, che appunto di cui ricordiamo il sito internet per ulteriori informazioni, www.starroseacademy.com.
Grazie.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rose. planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le vedi lontano, le rondini ancora tornano.
Nostro ospite oggi, un grande campione, veramente una gloria nazionale, Livio Berruti, benvenuto. Medaglia d'oro, lo ricordiamo, alle Olimpiadi del 1960 sui 200 metri.
Buongiorno a tutti.
Se lo ricorda quel giorno, quella vittoria?
Eh sì, non posso dimenticarlo, anche perché ogni tanto lo fanno rivedere, è stato un momento molto bello, anche perché c'è stata questa felice concomitanza di calore romano e di colore, questa fantasmagoria di etnicità, di idiomi, questa mescolanza di tanti colori che hanno dato una valenza molto curiosa e molto bella e molto amichevole a questo avvenimento, che ha dimostrato come lo sport, se fatto con amore e con passione, rende tutti uguali, non accetta nessun tipo di discriminazione, né di carattere etnico, né ideologico, né confessionale, né economico. Eravamo tutti uguali col desiderio di misurarsi in maniera concreta, in maniera leale, in maniera piacevole.
Lei era giovanissima, aveva 21 anni,
sì.
Aveva, in realtà ho letto, ho incontrato lo sport a scuola, aveva cominciato a fare, tra l'altro non voleva nemmeno fare atletica, credo volesse fare
la tennis. Mia passione era il tennis, ovviamente, però c'erano i campionati studenteschi che a quei tempi si facevano forse con più attenzione, con più rigore, e l'insegnante di educazione fisica inizialmente aveva sentenziato che col mio fisico piuttosto esile avrei dovuto fare solo salti in alto e salti in lungo. Fortunatamente l'anno dopo, nel cortile della scuola liceo Cavour a Torino, c'era il miglior velocista della scuola che ha fatto un'ora di ginnastica con noi. Io lo sfido, ovviamente, come succede, e con grande facilità lo batto. Per fortuna questa scena assiste anche l'insegnante, che mi scrive subito a fare gli 80 metri, perché a quei tempi si facevano gli 80 metri nei campionati studenteschi, che io vinco facilmente, e quindi scopro di avere queste qualità velocistiche che mi hanno permesso di rinunciare purtroppo al tennis, dove in realtà brillavo solo per fare le discese a rete e basta, e di intraprendere questa, diciamo, tra virgolette, carriera nell'atletica, che mi ha permesso in pochi anni, se qui eravamo nel 56, in 4 anni, di arrivare all'oro olimpico.
Leggevo a proposito della sua gara, appunto della vittoria alle Olimpiadi di Roma, che lei è stato un esempio assoluto di concentrazione. Quando le hanno chiesto che cosa pensava prima di cominciare, lei ha risposto a nulla, quindi totalmente preso per appunto quello che stava facendo.
Ma sì, succede questo, che per sdrammatizzare quei momenti, per allentare, per esorcizzare queste tensioni, uno cerca di fare un'evasione psicologica, cioè di pensare ad altro per non farsi coinvolgere troppo dal pathos del momento. Quindi io ho fatto un po' gli onori di casa, ho fatto gli auguri agli avversari, e nell'intervallo fra semifinale e finale mi sono messo a leggere un libro di chimica, tanto per distrarmi completamente. Quindi ho cercato proprio di estraniarmi da quei momenti di tensione che ovviamente precedono prima di una gara importante.
Certo. Lei si aspettava la vittoria in quel momento?
Beh, assolutamente. All'inizio no, la mia aspirazione era di entrare in finale perché avevo dei tempi che mi permettevano di ambire alla finale, ma non certamente ad avere qualche medaglia. Poi nella semifinale ho fatto il record del mondo e quindi di colpo sono diventato il favorito. E questo invece di entusiasmarmi mi ha molto allarmato, perché dovendo correre dopo 2 ore alla finale temevo di essermi stancato troppo, per cui invece di scaldarmi, scendere 1 ora prima della gara per prepararmi, mi sono ben guardato al farlo per cercare di raccogliere tutte le energie che avevo, e quindi ho fatto un'operazione del tutto illogica dal punto di vista atletico, perché non ho fatto nessun tipo di riscaldamento. Sono entrato in gara solo fidandomi della preparazione che avevo fatto 2 ore prima, e mi è andata bene. La dimostrazione che quando uno lo sport lo fa con passione, con amore, sovente, anche se non segue certe regole canoniche, può andare bene allo stesso.
Certo. La sua attività agonistica è durata una decina d'anni, no?
Sì, diciamo dal 56 fino al 68, quando ho fatto le ultime Olimpiadi a Città del Messico, dove sono andato, potevo andare meglio, ma io ho avuto una strana crisi d'altura che mi ha impedito di rendere al massimo. Tra l'altro le Olimpiadi di Città del Messico sono state le prime che si sono corse sul tartan, sui terreni compatti e non sulla terra, come abbiamo fatto nel 64 a Tokyo, nel 60 a Roma. E lì ho avuto un po' di tendinite da una parte, soprattutto questa crisi d'altura, in ritardo rispetto agli altri. Forse io, abituato a stare in montagna, l'ho avuto con questo ritardo che mi ha impedito forse di rendere come dovevo. E questa crisi d'altura si manifesta in maniera molto strana, con una mancanza di capacità di concentrazione. Uno entra in pista senza, un po' svagato, senza questa grossa concentrazione che è necessaria per poter rendere al massimo. Però è stata una bella esperienza. Per me lo sport è sempre stato uno strumento molto bello per farsi una cultura geografica, per farsi una cultura sociale, per darsi per arricchirsi non solo spiritualmente ma anche materialmente, materialmente in senso agonistico, non in senso venale, perché a quei tempi eravamo dei veri dilettanti, non eravamo pagati.
Lei è stato soprannominato dopo le Olimpiadi di Roma, credo immediatamente dopo, sì, L'angelo. Perché
ma avevo questo modo naturale di correre, molto elegante, molto semplice, molto fluido, che non era assolutamente a merito mio, era di madre natura che mi ha fatto così. Quindi, come ha detto giustamente Jacques Monod, quel famoso biologo, filosofo francese, il caso è nel libro Il caso è la necessità, che noi dobbiamo avere la fortuna di questo incontro casuale dei geni di padre e madre che ti creano con una certa caratteristica. Poi necessariamente poi tu ti sviluppi e acquisisci certe qualità che poi ti permettono di eccellere nei campi dove hai la fortuna di intervenire, perché sovente uno cerca di fare uno sport e scopre che invece è adatto per un altro sport. A me è andata bene che l'ho scoperto, altri forse non lo fanno.
Certo. Quando incontra dei giovani, che tipo di consiglio dà loro? Giovani che vogliono ovviamente intraprendere
questa carriera. Innanzitutto lo sport deve essere fatto con passione, con amore, con disinvoltura, senza pragmatismi e senza cercare il successo a tutti i costi. Il successo succede poi con casualità e quando uno meno se l'aspetta. Soprattutto fare lo sport in cui tu vai meglio, in cui tu ti trovi a tuo agio, soprattutto fare lo sport col piacere di incontrarti con gli altri e con la curiosità di scoprire fin dove puoi arrivare. Quindi lo sport per me è una palestra di curiosità, di vita, più che di una ricerca spasmodica del successo.
Oggi forse invece le cose sono diventate un po' un'industria.
Ma oggi purtroppo c'è questo piccolo inconveniente, che essendo legato a dei fattori economici, ormai certo, Sei legato agli sponsor, che ai quei tempi non c'erano, sei legato a tanti interessi economici o d'immagine che nel passato non c'era, quindi sei molto più, diciamo, condizionato da impegni extrasportivi che ti impediscono, che ti tolgono forse quella libertà di iniziativa che noi avevamo. Prima lo sport era più una palestra di libertà, di scoperta. Oggi lo sport invece è diventato, ad un certo livello ovviamente, uno strumento di guadagno, per cui molti sbagliano pensando di concentrare tutte le loro energie solo nello sport, senza sapere che lo sport è un fatto molto precario. Basta che tu abbia un incidente muscolare, che tu abbia qualche piccolo inconveniente, che la tua carriera finisce. Quindi bisogna avere la capacità di farsi sport, ma anche di prepararsi alla vita con altri sistemi, con lo studio o col lavoro.
Parliamo un po' dei... Abbiamo detto che appunto la sua carriera ha visto tre Olimpiadi, sì. Quindi quella di Roma, quella di Tokyo e quella di Città del Messico. I tempi che lei ha fatto in queste tre diverse Olimpiadi sono molto simili tra di loro. Lei aveva fatto 20 secondi.
Beh, 25 a Roma, che era anche il record del mondo. A Tokyo ne ho fatto 27, quindi anche lì speravo di andare meglio, perché avevo tutte le capacità e le possibilità di farlo. Purtroppo in finale, è stato l'ultimo finale in cui forse davano le corsie per estrazione, mi è toccato in finale alla prima corsia, ed essendo la gara ultima sulla terra, la prima corsia era quella tutta battuta dalle gare di mezzo fondo, per cui mi è toccato correre all'esterno della corsia e non all'interno, quindi ho perso quel metro e mezzo di vantaggio che si hanno da una corsia all'altra, e sono stato battuto in finale dai due atleti che io avevo battuto in semifinale, quindi probabilmente se tutto andava secondo le regole potevo arrivare secondo e terzo, primo certamente no, ma secondo e terzo potevo anche arrivare, ma la cosa non mi è dispiaciuta. Per me l'atletica è sempre stato un momento bello della mia vita, un momento di evasione, ma non certamente un momento di lavoro o di concentrazione assoluta dei miei interessi.
Ma mantenere questa serenità durante la carriera e anche dopo, e poterlo guardare con tanta, veramente anche con tanto distacco, no?
Ma il vantaggio mio forse è questo, che ho avuto questa fortuna, forse anche facendo nella scuola ho avuto un professore di filosofia e storia che ci insegnava a essere noi stessi, a non farsi abbagliare da tanti orpelli esteriori, quindi questo mi ha permesso di affrontare lo sport sempre come attività collaterale e complementare della mia vita, ma dove ritenevo che ci fossero dei valori più importanti, che erano prima dello studio prima e del lavoro dopo, quindi ho sempre amato di più lo scienziato che non il campione sportivo.
Mi piace molto che lei come suo maestro ricordi non un allenatore ma un professore di filosofia, mi sembra che...
Sì, d'altra parte io ho sempre ammirato quelli che sono depositari del progresso della cultura in senso ampio, quindi lo sport è bello, ma ricordiamoci una cosa, che nello sport la maggior parte del merito non è tuo, è di madre natura che ti dà queste qualità particolari che ti permettono di eccellere. Però quello che a me ha dato sempre più soddisfazione è ammirare i grandi geni, i grandi personaggi, sia nel mondo artistico, sia nel mondo scientifico, culturale e umanistico, che sono quelli che danno il progresso e non quelli dello sport che danno sì un progresso, ma è forse più limitativo per le mie esigenze.
Io le ringrazio moltissimo per questa lezione di veramente di eleganza, di filosofia, come lei, come lei diceva, di umiltà e proprio di un senso anche di gratitudine. Questo mi sembra veramente che sia una lezione bellissima, e quindi grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie.
E appunto con questa lezione chiudiamo anche questa puntata di Maestri al Lavoro, che ritorna, come sapete, tra due settimane.
Rosario Tronnolone ha presentato Maestri al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della seconda puntata: Claudia Kohl, attrice, e Livio Berruti, atleta. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.